Alessandra Amoroso, tutte le volte il Power Hit con cui abbiamo inaugurato la nostra seconda ora di Non Stop News qui su RTL 102.5. Buona domenica, è il 19 di settembre. Questa è RTL 102.5 in diretta da Roma. Un sacco di saluti, meno male che sono tutti lì, possiamo chiudere il collegamento. Abbiamo Luigi.
L'hai già fatta questa battuta?
Sì, ma vedo che i registi non hanno ascoltato. Ci riprovo con questi nuovi, così magari confermiamo il mio dominio assoluto nello studio di Cologno Monzese. Luigi Santarelli, Massimo Lonigro, Stefania Iodice al Social Corner, buongiorno in regia a Pio Ingegno e Fabio Romano, grazie a David Bella e Roberto Bazzani che si sono occupati di noi fino a poco fa, e in regia Roma chi salutiamo?
Pier Vincenzo Vitiello, e poi come ogni mattina parte la rassegna stampa. Davide Giacalone, buona domenica, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua, buona domenica.
Eccoci qui subito in primo piano, parliamo e ci appoggiamo al Sole 24 Ore, ma la notizia è anche sulle altre prime. Parliamo di pass, green pass e vaccini. Quali novità?
Ma la novità, diciamo, che poi non è vai, novità, Barbara, sul suo tema non ce ne sono più, cioè nel senso da ampiamente arato. Diciamo che avere esteso l'uso del Green Pass era una tattica per portare spintaneamente quelli che ancora non si sono vaccinati a farlo, e in effetti da questo punto di vista i dati che comunica il generale Figliuolo dimostrano che funziona, nel senso che è aumentata mediamente il 35%, diciamo dal 20 al 40, con picchi del 40% le prenotazioni per andare a fare la prima dose, e naturalmente tutte le seconde dosi sono un processo che è in corso, ma insomma sono aumentate le prime dosi, che è un fatto largamente positivo. Questo porta con sé anche una visione più rosea, diciamo ottimista, sui livelli di produzione, quindi in effetti il prodotto interno lordo continua ad andare a spingere, ad andare bene, e contiamo che sia così, speriamo naturalmente. Non è tutto rosa il quadro, per esempio se guardiamo all'avvio dell'anno scolastico non è che tutto desti proprio serenità, perché il già visto anche lì non manca. Si è partiti, adesso ci sono alcune classi che sono già andate in quarantena, ovviamente i ragazzini, parlo per le scuole, quelle elementari, le medie, non sono vaccinati né vaccinabili al momento, e quindi però non è che significa che sono estranei al tema, come non sono estranei al tema poi tornano a casa, quindi vediamo. L'autunno non sarà proprio facilissimo, ma contiamo che la prudenza e i vaccini facciano il loro mestiere. Capisco sempre meno questo modo in cui il segretario della CGIL Landini continua a ripetere che i tamponi devono essere gratis perché non si deve pagare per andare a lavorare, ma di che sta esattamente che sta parlando? Il vaccino è gratis, o meglio gratis, e non lo paghi, ma nel senso che è a carico della fiscalità collettiva, lo compra lo Stato, anzi per la precisione lo compra la Commissione Europea. È gratis, si fa. Se non lo puoi fare per ragioni mediche, perché è malato, se ormai conosciamo casistica a memoria, cioè comunque hai la possibilità di avere il Green Pass, non è che non ce l'hai. Se non lo vuoi fare è una cosa diversa, allora a quel caso non è che c'è qualcuno che ti sta costringendo a pagarti il tampone per andare a lavorare, sei tu che ti sei autocostretto a non fare il vaccino. È una libera scelta, sì, una libera scelta, ma che ha delle conseguenze. Qualcuno continua a ripetere una superba stupidaggine, e cioè quella che i tamponi sarebbero più sicuri dei vaccini, perché quando ho fatto il tampone è sicuro che non sono contagiato né contagioso. Allora, intanto per cominciare, di sicuro al 100% su questa terra c'è una cosa sola, non vogliamo nominarla a quest'ora del mattino, non è il caso di approfondire. I vaccini possono lasciare naturalmente la possibilità di essere contagiati, di essere contagiosi, ma anche il tampone, perché il tampone che ci piglia al 100% non l'hanno ancora inventato. In ogni caso sarebbe lì sull'immediato, figuriamoci dopo qualche ora. Ma quelli che pensano questa roba, ma pensano sul serio di fare 60 milioni di tamponi ogni mattina? Cioè, ma in quale incubo sono nati? Quanti milioni di tamponi facciamo ogni mattina per avere quel genere? Sappiamo per certo, sappiamo per certo che i vaccini diminuiscono sia la possibilità di essere contagiati sia la possibilità di essere contagiosi, fanno crollare la possibilità di complicazioni gravi, quindi di ricoveri in terapia intensiva, ergo di morti, e a quello ci affidiamo. Non ti vuoi sottrarre? Pagati il tampone.
Davide, tra poco parleremo di un'altra categoria che è stata coinvolta in questo tipo di meccanismo, sia quella dei medici. Noi ricordiamo che la campagna vaccinale è partita proprio da loro, dagli operatori sanitari, non solamente i medici, che sono stati quelli che per primi hanno ricevuto il vaccino. Ecco, comunque, a distanza di diversi mesi dalla campagna vaccinale, quando abbiamo superato le 80 milioni di somministrazioni totali, ecco, rimane ancora il caso di alcuni operatori sanitari che non si sono sottoposti a vaccinazione, e l'Ordine dei Medici lancia un appello che tra poco leggeremo dalle pagine interne del Corriere della Sera. Intanto, dalla prima della stampa, bollette sconto da 4 miliardi. Landini, a proposito, Green Pass non cedo energia, nel decreto previsti ulteriori risparmi per chi non ha un ISEE, per chi ha un ISEE sotto i 20.000 euro, a proposito di reddito. Piccolissima pausa per ascoltare tutte le info di viabilità insieme ai colleghi di Autostrade per l'Italia, poi ancora rassegna stampa.
Viaggio. Grazie, nessun'altra segnalazione da aggiungere. Autostrade per l'Italia tornerà ad aggiornarci in coda al giornale orario delle 8 alle 7 e un quarto di questa domenica mattina su RTL 102.5. Rientriamo in rassegna stampa con Davide Giacalone.
Dicevamo, Davide, dell'SOS dell'Ordine dei Medici dicono: così è impossibile radiare chi rifiuta di immunizzarsi. Siamo a pagina 9 del Corriere della Sera. Il presidente Anelli dice: affermarci è la burocrazia, anche perché la commissione disciplinare è scaduta da mesi. A proposito di numeri, 1500 ancora senza copertura, il 30% in attesa, già scattate 728 sospensioni. Ricordo, a beneficio di chi si fosse collegato solo ora, stiamo parlando di quegli operatori sanitari che non si sono ancora sottoposti a vaccinazione.
Allora, la questione scoppia adesso, diciamo così, per la questione dei vaccini, ma mica ha a che vedere col Covid, col vaccino, è una cosa più vecchia ed è inquietante. Ed è la seguente: l'Ordine dei Medici ha tra le sue possibilità quello di radiare qualcuno, perché se uno non sa fare il medico o dice delle boiate o crea dei problemi, l'Ordine dei Medici lo può radiare. Questa persona però, una volta radiata, questo medico, una volta radiato può fare ricorso, non è che l'Ordine dei Medici c'ha il dominio assoluto, può fare ricorso. Chi esamina il ricorso? Una commissione che si chiama Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. Siamo dei geni nel trovare i nomi, in realtà. La Commissione dei Medici, insomma, cui si ricorre. Questa commissione è composta da soggetti che sono nominati in parte dal Ministero della Sanità e in parte dal Ministero della Giustizia. Oggi cosa dice l'Ordine dei Medici? Guardate che noi abbiamo i medici che non si vogliono vaccinare. No, abbiamo di più. Abbiamo medici che dicono che i vaccini non devono essere fatti mai, e non li possiamo radiare, perché noi li radiamo, quelli fanno ricorso, la commissione non si riunisce perché è scaduta da 7 mesi. Ma attenzione, prima di essere scaduta da 7 mesi aveva un arretrato di 2 anni. E qui uno dice: ma allora voi siete tutti pazzi, per il semplice motivo che tu potresti avere in circolazione un medico il quale sostiene che le infezioni non si curano con gli antibiotici, che gli antibiotici sono un prodotto del demonio, e anziché mandarlo in manicomio pensi di poterlo tenere medico perché la commissione è scaduta e perché c'ha l'arretrato di 2 anni. Questo è intollerabile. Siccome è intollerabile ed è una roba che si fa con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovviamente sentite e verificate le nomine del Ministero della Sanità e del Ministero della Giustizia, facciano la santa cortesia, prima che cominci la settimana prossima, cioè prima della fine della domenica, di trovare una soluzione a questa cosa, perché non è solo la questione vaccini. Ripeto, ci può essere oggi a fare il medico gente che sostiene che la medicina non deve esistere. È intollerabile, è semplicemente intollerabile che una questione burocratica fermi sta roba.
Dalla prima del Fatto Quotidiano di quest'oggi, leggiamo sulla nostra piattaforma Volocom: Bianchi già bocciato, 2 punti, tanta DAD, pochi prof, si parla di scuola, prima settimana, bilancio delle misure anti-Covid. Andiamo su Repubblica, all'interno però siamo a pagina 22, nelle pagine economiche si parla del G20 dell'agricoltura, un quarto del mondo ha poco cibo ed è allarme sui prezzi del grano.
Allora, ci sono diverse questioni. C'è la questione dei cereali, quindi il grano, diciamo così, il mercato e la possibilità dei rialzi. Tenuto anche presente che l'alzarsi del prezzo del gas influisce pesantemente sull'agricoltura. Perché? Perché intanto bisogna fare i fertilizzanti, e i fertilizzanti si fanno consumando energia. Ma poi c'è di più. Ogni tanto leggo a proposito delle bollette: togliamo gli incentivi a chi inquina, anzi penalizziamo chi inquina. Ora io non so se qualcuno di voi ha la fantasia di immaginare qualcosa di più verde dell'agricoltura, ma l'agricoltura inquina. Tra le agevolazioni dei carburanti inquinanti ci sono quelle per l'agricoltura. E che facciamo? Li togliamo? Perché come pensate di ararlo dalla terra? Cioè si fa con i trattori, si fa con macchine che vanno a gasolio. Allora il tema è attenzione, perché se noi non partiamo dal principio che il mondo ha bisogno di più energia, non di meno energia, la svolta ecologica, la transizione, chiamatela come vi pare, non può significare che torniamo alla mucca che tira l'aratro con quello che ci sta in piedi sopra, anche perché la mucca inquina tantissimo, peraltro.
Giacalone se la prende con le mucche, insomma, adesso vedremo se, come reagirà il pubblico. Allora, prima di andare in pubblicità, un paio di prime pagine dai quotidiani sportivi.
Esatto, partiamo subito con la Gazzetta dello Sport in prima pagina. Inter Express, il treno del gol, 15 in 4 gare, Bologna travolto 6-1, Lautaro vero leader, doppietta di Dzeko.
Di Inter ovviamente si parla anche sul Corriere dello Sport, il titolo di apertura: Inter atto di forza, Inzaghi travolge il Bologna e manda un messaggio alle rivali, martedì la sfida alla Fiorentina che vince in casa del Genoa 1-2. Poi invece nel taglio basso si parla di Atletica, Nairobi, missile Tortu, i 200 in 20 secondi e 11 decimi e l'appuntamento di questa sera 20:30 la Slovenia per loro, parliamo degli azzurri negli europei di volley. Torniamo tra poco con la rassegna stampa con Davide Giacalone.
7:23, quasi 24, domenica mattina, RTL 102.5 Non Stop News, ancora la rassegna stampa con Davide Giacalone, che poi vi ricordo alle 9 ritroveremo insieme ad Andrea Pamparana nell'indignato speciale.
Allora, dalle pagine interne, pagina 2 della stampa, c'è anche un richiamo in prima. Parliamo del caro bollette, tanto ne abbiamo parlato negli scorsi giorni e ci chiedevamo se il governo avrebbe potuto o sarebbe riuscito a mettere in campo un provvedimento per frenare il rincaro. Si era parlato addirittura con le dichiarazioni del ministro per la transizione ecologica Cingolani di un più 40%. Allora, titola così la stampa: bollette 4 miliardi per evitare la stangata e sconti ai redditi più bassi. Il governo aumenta le risorse e stringe i tempi. Decreto in consiglio dei ministri già questa settimana. Sforbiciata gli oneri di sistema. Lo Stato pagherà i costi che non sono legati al consumo di energia, ma che il consumatore si trova comunque in bolletta. Si lavora ad uno sconto per le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro. Però, Davide, scrive la stampa, è comunque molto difficile l'idea di, e ci dirai tu se questo è un punto fondamentale o no, tassare le aziende produttrici di energia elettrica e di destinare una parte dei profitti appunto al risparmio in bolletta.
Allora, la questione è questa: si era parlato di 3 miliardi, sono arrivati a 4 miliardi messi e allora uno dice, vabbè, meno male a questo giro. Cioè, attenzione, perché io per esempio pago la bolletta dell'energia elettrica e quindi sono uno dei beneficiati dei 4 miliardi che mi terranno bassa l'aumento. Aumenterà comunque, però non sarà un aumento del 40%, sarà un aumento più contenuto. Bene, sì, però sono anche lo stesso soggetto che paga le tasse che mi ritrovo 4 miliardi di debito in più o 4 miliardi di diversa spesa pubblica, quindi non è che, diciamo così, è la soluzione di tutto. Il tema è quello, dice, gli extra costi che possono essere contenuti. Faccio un esempio: allora, quando il prezzo dell'energia cresce, la bolletta cresce nel suo insieme e ha una ripartizione percentuale al suo interno sulla destinazione di questi soldi. È chiaro che, per esempio, i costi della distribuzione rete rimangono invariati, non è che cambiano. Il costo della e quindi se aumenta c'hanno un extra profitto. In Spagna hanno affrontato questo problema dell'aumento del prezzo del gas dicendo: sì, ma se la bolletta aumenta per tutti, quelli che per esempio producono l'energia elettrica con l'idroelettrico, gli aumentano i costi? No, assolutamente no, perché tanto l'acqua passa, quello c'ha comunque la diga, gira la turbina e crea energia elettrica. Benissimo, allora togliamo gli extra profitti a questa azienda, a queste aziende, e li portiamo a far scalare la bolletta. Questo è il tema. Ora tu ci puoi lavorare come ti pare, considerato che è quasi tutto statale, ci puoi lavorare come ti pare su queste cose. La sostanza è: ma tu come pensi di, con quali fonti pensi di approvvigionarti per non essere totalmente al guinzaglio di questi aumenti di prezzo delle materie prime, perché se è quello che sento andare in giro, cioè facciamo tutto con le rinnovabili, allora io vorrei comunicarvi in maniera ufficiale che con i pannelli solari e con le pale eoliche è escluso, cioè non è neanche tema di discussione che ci facciamo girare tutto. Per il semplice motivo non è possibile, senza contare che le pale eoliche e i pannelli solari sono sempre ecologici, però poi gli ecologisti sono contrari a metterli. Perché fare un parco solare per produrre molto significa stendere intere lande di pannelli solari. Le pale eoliche di cui parliamo oggi sono delle cose che sono alte 150 metri e hanno un'apertura alare di 180 metri. 90 metri a pala, 180, cioè, non so se rendo l'idea, non è una cosa, dice, chissà se la vedo, diciamo, a vedere la vedi di sicuro. Siccome tutto questo ha un impatto, allora poi ci passano i paesaggisti che dicono no, perché non va fatto, e in qualche modo l'energia elettrica andrà prodotta.
Il risultato è quello, anche perché poi suppongo che ci vogliano anche dei macchinari per piantare questi piloni da 150 metri con le non è che vanno su
che
da soli,
che prendono il vento no, peraltro, quindi
possiamo ripristinare il sistema dello schiavismo come per le piramidi, esatto. E così, e quella proprio è energia pulita, ecco, però direi che non è proprio il caso, no. Senti, tornando seri, la verità, si parla di pensioni, la parità della Fornero, pensioni delle donne stangate come gli uomini. Dall'interno del Corriere della Sera c'è una notizia di cronaca che riguarda Massimo Lopez, attore comico, uno del trio Marchesini, Lopez, Solenghi. Per i più giovani consiglio un ripassino dei Promessi Sposi, che si trova facilmente. E vedi che Davide è un cultore.
Assolutamente sì.
La monaca di Monza.
E delle telenovelas. Anche recitate in maniera straordinaria.
E c'è una notizia appunto che riguarda Lopez che si sfoga. Massimo Lopez e lo sfogo social, io inseguito dai cinghiali. Lopez abita a Roma, stava andando a buttare l'immondizia.
Sì, l'ho visto questo filmato, dopo attirato naturalmente dalla memoria, poi diciamo uno pensa Massimo Lopez fa sorridere, il video non fa sorridere purtroppo, racconta un fatto reale, cioè che lui butta giù la spazzatura e porta giù la spazzatura e viene aggredito da inseguito dai cinghiali a Roma. Ora però vedo qualche giornale ha ripreso questa cosa dell'inseguimento dei cinghiali. Sì, l'inseguimento dei cinghiali fa molto colore, ma il problema non è mica quello. Nel video di Lopez ci sono due cose che sono, diciamo, fondamentali, e si chiama tradimento fiscale. Però lui dice, primo, noi paghiamo le tasse perché la spazzatura venga ritirata, però la spazzatura sta lì. Cioè i cinghiali arrivano perché la spazzatura, se no dentro il cassonetto il cinghiale non riesce a entrarci, il problema è che la spazzatura sta fuori dai cassonetti. Non solo, ma siccome stanno tutti dentro le buste, il risultato è che anche le signore che escono al supermercato e hanno la busta, se vanno verso la parte più vicina al parco, il cinghiale ormai riconosce la busta, cioè vede la busta e dice buono, questo si mangia, e si avvicina, quindi ci crea un problema enorme. E secondo, dice Lopez in questa cosa, e ha perfettamente ragione, sì, gli stessi soggetti che vengono a prendere la spazzatura, quando io faccio la differenziata, mi dicono ma che la fa a fare la differenziata, considerato che noi poi la raccogliamo, la buttiamo tutta nello stesso posto, cioè voi la differenziate e noi la riunifichiamo. Posso testimoniare che in centro a Roma, a distanza di una strada che divide due quartieri, da una parte ti dicono che devi fare la differenziata e dall'altro buttano tutto nella stessa busta e la mettono. Chi ci crede che a distanza di una strada? Tutto questo, al di là, cioè, non è questione solamente del colore, si chiama tradimento fiscale, perché tu mi stai facendo pagare una cosa che però non mi dai. Io pago, ma tu non fai il servizio per il quale mi chiedi di essere pagato, e peraltro paghiamo, si paga per esempio a Roma, ma non è l'unica città, moltissimo per la Tari. Ora, la cosa fenomenale dell'attuale campagna elettorale, ma non guarda solo Roma, riguarda tutti i posti dove si fanno queste campagne elettorali per le amministrative, destra, sinistra, le alleanze, quello è simpatico, quell'altro parla solo di storia, al dibattito sei scappato. Oh, ma di queste cose, che sarebbero le uniche di cui gli eletti dovranno occuparsi, non se ne parla, complice anche i giornali, perché parlare di queste cose pare che sia noioso, invece metterla sul tipo ma vincerà dentro la coalizione di destra Salvini o Meloni, ma questo sì che è avvincente, ma sì, bisogna essere proprio maniaci per essere avvinti da questo tema.
Prima pagina di Libero, Davide, lo scandalo sbianchettato, straccia la notizia, cercasi Gabibbo, Corriere, Repubblica e Stampa fanno a gara per nascondere la bufera scoppiata con la pubblicazione dei nomi della presunta loggia Ungheria. Stiamo parlando dei verbali del caso Amara, querele a pioggia, lo scontro finirà in tribunale. Prima pagina del giornale, l'ira del centrodestra, Spinello libero, scrive il giornale, paese drogato. In una settimana 500.000 firme per il referendum sulla cannabis legale, boom di adesioni di under 25 sul web. E poi più in basso, boom di vaccini dopo il pass, ma c'è chi vuole già abolirlo. Ci spostiamo sulla prima pagina del Messaggero, ci sono le parole del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, che dice: con il Green Pass ci sarà una crescita del 7%, ce lo auguriamo tutti, parla di momento magico, e c'è uno studio dell'esecutivo che certifica il balzo per la parte della trattativa poi sullo smart working anche nella pubblica amministrazione. Nelle pagine interne del Messaggero si parla di Made in Italy. Allora, noi, insomma, tante cose toccano noi italiani, tra le tante ci sono quei prodotti che sembrano che vengono venduti, spacciati come Made in Italy, ma che in realtà di italiano non hanno nulla. Tra l'altro, in questi giorni alla Fashion Week di Milano l'agenzia delle dogane espone anche una serie di prodotti che sono stati messi in commercio e poi ritirati, che venivano falsamente ricondotti al Made in Italy. Nel 2020 sono stati oltre quasi 13 milioni di pezzi. È un problema, Davide?
Sì, è un problema, ha un valore questo mercato all'incirca di una centinaia di miliardi, quindi è più alto delle nostre esportazioni. Si basa spesso su una truffa semantica, quello che si chiama l'Italian sounding. Trovai una volta nel Regno Unito una bottiglia esposta nel velluto rosso di un vino che si chiamava, che è scritto Montalcino, naturalmente letto da un inglese dice Montalcino, sì, un bidone, cioè nel senso che ti hanno venduto una cosa, però glielo vendevano, mi dice questo è un grande Montalcino. Facciamo molto. Questa faccenda però si presta a molte questioni un po' più complicate da affrontare. Intanto è una dimostrazione di successo, badate bene. Le copie si fanno, i falsi si fanno di quello che vende, nessuno si mette a falsificare quello che non vende, non serve. Quindi è un segno di forza del Made in Italy. Per difendere il Made in Italy bisogna tenere sia la qualità, cioè non prendiamoci in giro, in parte ce li falsifichiamo da soli, perché non si può dire, non lo possiamo dire. Noi facciamo Valdo Biadene, secondo diciamo le etichette è una zona che dovrebbe essere 10 volte quella che è, invece è più piccola, poi si fa un po' anche altrove, ma questo con tanti vitigni si dà una denominazione, ma poi si fanno anche da altre parti. Ci sono alcuni pistacchi che hanno, diciamo, una denominazione locale che manco se fosse la California dovevo fare tutti quei pistacchi, però vengono tutti denominati così. Ma soprattutto il tema è: noi dovremmo avere diverse Ferrero. Chi ci prova a fregare la Ferrero sulla falsificazione? Viene sfondato dalla capacità, dalla forza, dalla resistenza legale della Ferrero. Se invece abbiamo un pulviscolo di piccole aziende, poi diventano difficili da difendere, e quindi bisogna anche ragionare in questi termini, avere sempre questo atteggiamento lamentoso, dicendo che fa l'Europa, e attenzione, perché questo delegare tutto fuori significa comunque coltivare una piccolezza interna che non ci porta bene. Ripeto, dovremmo avere diverse Ferrero.
Davide, grazie per questa rassegna stampa, è soltanto la prima parte del tuo, diciamo così, appuntamento con RTL 102.5 di questa mattina, perché ti ritroveremo alle 9 con Andrea Pamparana nell'Indignato Speciale. Per il momento grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi e buona radivisione a tutti.
Buon viaggio anche da parte nostra. Ho paura di chiedere ai nostri colleghi, mi sembra un po' eccessivo, insomma anche amici mi sembra, non lo so, a quelli che stanno al social corner, se sì, c'è magari qualche notizia social che ci un po' sfricci carriera.
Io mi hanno già guardato, io eviterei.
Perché eviteresti? Ad oggi, ragazzi, anche i cani e i gatti utilizzano le app di dating, lo sapevate voi?
Come no, fanno? Pensa, me l'ero perso.
Non è che li utilizzano loro, c'è un canile in particolar modo che sta cercando famiglia per alcuni animali e quindi si è affidato anche alle app di dating.
Io pensavo, scusa, ma vedete, io sono veramente...
Non è che proprio loro fisicamente chattavano.
No, ma
chattavano.
Io pensavo che poi volessero accoppiarli, ma sono proprio malata io. Ha una veste tutta nuova questa canzone di Elton John con Dua Lipa, Cold Heart, RTL 102.5, 8.23, domenica 19 settembre. Questa è Non Stop News fino alle 9 e poi arriva l'Indignato Speciale con Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Purtroppo, ragazzi, siete inaffidabili anche sulle partite di calcio. non sapete gli orari, non sapete niente. Santarelli, che hai fatto?
Allora, li ripetiamo. Da. No, perché è una giornata comunque da seguire. Tutti gli aggiornamenti sempre qui in diretta su RTL 102 sì. e 5. Empoli-Sampdoria 12:30, Venezia-Spalla alle 15, Lazio-Cagliari, Verona-Roma alle 18, Juve-Milan alle 20:45. Ci saranno i nostri Andrea Salvati e Paolo Pacchioni per raccontarvi minuto per minuto ogni partita da seguire sempre in diretta.
Meno male che non vi ho chiesto i nomi dei ciclisti dei mondiali, perché sarebbe stato decisamente peggio. Lì c'è veramente l'errore dietro l'angolo. Va bene, dai, abbiamo dato anche gli orari corretti. Allora, sono le 8:23 di questa domenica mattina, un weekend particolare che ha visto questo paese rivolto in provincia di Udine sotto i riflettori per la celebrazione dei 60 anni delle Frecce Tricolori. Ci colleghiamo con la nostra Raffaella Coppola, che in queste ore, in questi giorni, ha seguito questo evento istituzionale estremamente importante. Raffaella, buongiorno, ben trovata.
Ma buongiorno Barbara, e anche a voi ragazzi e a tutti.
Ciao Raffa, allora, piacere di ritrovarti. Intanto raccontaci le emozioni. Noi abbiamo seguito spesso in questi mesi, in questi anni, le straordinarie imprese delle Frecce Tricolori. Abbiamo ospitato più volte il comandante Farina, ma quelle di questi due giorni sono state celebrazioni davvero davvero speciali.
E tornerei alla tua parola, emozioni credo che siano state moltiplicate più e più volte ogni volta che hanno fatto un'acrobazia, ogni volta che hanno disegnato in cielo una figura, ce ne sono tantissime, io non ne avevo neanche idea, ho visto qualcosa prima di arrivare nella base di Rivolto su YouTube, ma in realtà poi quando sei lì e lo guardi con i tuoi occhi è un'emozione profondissima, non so neanche come dire, raccontarvela, perché veramente è grande. Come dicevi tu, da 60 anni solcano i cieli d'Italia e del mondo, lo hanno fatto anche nei momenti più difficili, soprattutto degli ultimi anni, per il paese che era chiuso in casa per la pandemia, e loro hanno salutato in un abbraccio corale colorato con i colori della nostra bandiera praticamente tutti i capoluoghi di provincia più importanti, a partire da Codogno, che noi sappiamo essere, insomma, purtroppo dove tutto è cominciato e l'emergenza si è rivelata in tutta la sua ovviamente pericolosità. Ieri e oggi in realtà volano in casa nella base di Rivolto per celebrare questo 60° dalla fondazione, e lo hanno fatto ieri alla presenza delle più alte cariche dello Stato. C'era il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è stato entusiasta, ha salutato i piloti, ha detto è stato proprio davvero entusiasmante vedervi di nuovo, complimenti, poi ha fatto a loro anche una foto di rito, si è messo in posa, veramente è stato un gran bel momento, immagino per loro avere questa, diciamo, questo confronto con il Presidente della Repubblica. Poi c'era la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ma ve ne cito solo alcuni perché veramente c'erano moltissime autorità sugli spalti. Il ministro Guerini ha anche sottolineato che questa è una giornata speciale sì per le Frecce Tricolori, ma anche per gli italiani che le ammirano, che verso di loro comunque provano grande affetto. Tu lo ricordavi, loro siamo abituati a vederli soprattutto nelle manifestazioni, diciamo, importanti del paese, prima fra tutte il 2 giugno, e quindi il sorvolo della città di Roma, dei cieli di Roma, appunto da parte delle Frecce. Guerini ha detto loro rappresentano l'eccellenza dell'aeronautica militare italiana, che è un vanto non soltanto per il paese ma anche all'estero, e ha raccontato che ogni volta che lui va nei diciamo consessi esteri con i suoi colleghi, dai suoi colleghi riceve diciamo delle richieste, ma come facciamo ad avere le Frecce Tricolori nei nostri paesi durante le nostre manifestazioni?
Meraviglia, quindi insomma vengono apprezzati anche a livello internazionale. E poi c'è anche questo aspetto, secondo me, che come dicevi tu, ecco, da un lato le istituzioni, dall'altro le persone davvero comuni si ritrovano con il naso all'insù a guardarle, e c'è davvero un po' come l'impressione che si sia tutti un po' allo stesso livello ad emozionarsi insieme.
Assolutamente sì, hai ragionissimo Massimo, perché per dirvene una, quando ieri stavo guardando appunto le evoluzioni, vi racconto magari soltanto di una delle figure. muovere il cuore, che è stata una cosa che mi ha emozionato tantissimo. Trafitto dall'aeroplano condotto dal solista, e poi c'è stato l'incrocio con i fumi colorati della bandiera italiana. Io sono arrivata a un certo punto a flettere la schiena al punto di non riuscire neanche ad avere la possibilità, non avevo idea di avere grandi possibilità a livello ginnastico.
Vedi, insomma, perché non fai Pilates, Raffaella, ma per la prossima volta preparati per andare a seguire le frecce tricolori, insomma. L'appuntamento, giusto, siamo in chiusura, poi continua anche oggi, giusto? Ci sarà qualche altra esibizione?
Assolutamente sì, sempre le frecce tricolori, ma poi ci sono moltissime esibizioni da parte dei C130, abbiamo visto ieri anche gli Eurofighter, ogni diciamo ora è scandita da esibizioni in volo.
Bene, vi consiglio di recuperare i video sui social. C'era per noi la nostra Raffaella Coppola. Raffa, buona domenica, grazie per essere stata con noi oggi.
A voi, buon lavoro.
Direttamente da Bergamo, i Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco, le 8.33, RTL 102.5, buona domenica. Ragionavamo a microfoni spenti anche di live, alcuni sono ripresi, alcuni purtroppo continuano ad essere posticipati, ma insomma ci siamo detti il settore dei live per fortuna è ripartito, noi lo sappiamo bene con il Power Hits estate, ma è chiaro che in alcuni ambiti insomma la cautela va ancora mantenuta. Allora, proseguono le interviste di Non Stop News, anche oggi presentiamo un bel libro, si intitola Mare una volta, una dichiarazione d'amore alla terra, un inno di lotta e di libertà, ma ci facciamo spiegare meglio la storia dall'autore, Davide Mosca, il libro è in libreria con Salani. Davide, buona domenica, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
Grazie a te, Davide, per essere con noi. Io parto subito da una dedica, perché da qui parte poi tutto il libro, insomma. Dedicato ai miei nonni che non sanno ballare, perché in questo libro ci sono due personaggi, Italo e Virginia. Chi sono?
Sì, sono i protagonisti e sono storie familiari, nel senso che ho ascoltato fin da bambino in casa, essendo i miei nonni delle Langhe, dove è ambientato il romanzo. E il ballo è fondamentale nel libro, perché non è solo un modo per rapportarsi al proprio corpo, ma anche un modo per scoprire la propria libertà, soprattutto per le donne di metà Novecento. E crescendo mi è rimasto in mente quanto mio nonno fosse affezionato al ballo, eppure essendo chiaramente molto più grande di me, gli faceva strano che la nostra generazione non fosse tecnicamente preparata al ballo o non intendesse il ballo come qualcosa di primario nella vita. Lui fino a tarda età sapeva ballare benissimo, dal valzer alla mazurka, a tutti i balli, quindi per certi versi è rimasto più giovane e rivoluzionario di me fino alla fine.
Quindi tu non hai imparato niente, neanche un vai col liscio, qui secondo me non siamo alla baciata, qui siamo al foxtrot, al limite, al tango, quelle cose proprio classiche, no?
No, ahimè, la tecnica del ballo non l'ho mai imparata.
Peccato. Ma
di bacino, un insegnante di balli cubani, quindi può darsi che...
Ah, ecco. Bene, bene,
magari qualcosa,
ecco. Veniamo alla trama, nel senso che, ecco, questi due personaggi chiaramente a un certo punto si trovano a doversi relazionare, e c'è proprio l'idea alla base probabilmente di questo romanzo, che solamente le rinascite avvengono quando poi alla fine due persone si fondono tra di loro a tutti i livelli, è vero?
Sì, esattamente, è anche una storia di fuga, una storia di rinascita personale. Chiaramente la protagonista, 19 anni, è in un'Italia comunque ferita dalla guerra, è in una famiglia ferita dalla guerra, che ha perso due figlie, quindi due fratelli, lei ha perso molto del potere, della ricchezza che aveva, e quindi deve ricostruirsi, ma lei non si rassegna a una vita limitata, non si rassegna alla tristezza, non si rassegna alla malinconia, e cerca prima col lavoro, poi col ballo, infine con questo amore di riscattarsi, di trovare il proprio posto nel mondo senza arrendersi mai.
Ecco, a proposito del proprio posto nel mondo, perché Massimo parlava di nascita, poi chiaramente ciascuno trarrà le sue conclusioni leggendo il tuo libro, Davide, però ecco, si racconta anche di questo, cioè di nascere in un certo contesto, in un certo benessere, che poi da un momento all'altro, questo poi insomma chiaramente siamo in un periodo di guerra, quello che tu racconti, ma poi è un po' la metafora della vita, di come tutto può cambiare, di come la tua vita può essere stravolta in relativamente poco tempo.
Beh, senz'altro, sì, infatti alcuni personaggi non sanno reagire a questa perdita, ad esempio il padre della protagonista, il fratello maggiore rimangono tramortiti, perché noi dobbiamo pensare a due tipi di ferite, ovviamente, dopo la guerra, al di là della perdita di tutto, perdite personali eccetera, ma anche la delusione poi di chi sperava che dopo la guerra soprattutto certe giustizia, la giustizia sociale o certe riforme arrivassero molto più velocemente, cosa che non è successo. Quindi era un clima, dopo chiaramente la gioia per la fine della guerra, era un clima invece poi più mesto per certi versi. E invece lei dà luce, io dico sempre che lei aveva tanta musica dentro da riuscire a far ballare la vita, anche una vita difficile.
Tra le lezioni che questo amare una volta, Davide, può insegnare, c'è questo ritorno alla pazienza. Viviamo in un mondo in cui tutto è immediato. Il mondo che racconti tu, che è quello dell'immediato dopoguerra, di immediato non c'è niente. C'è la pazienza dell'aspettare anche un incontro amoroso, la pazienza del coltivare la terra.
Sì, sì, hai centrato uno dei punti. La pazienza, la gentilezza, un rapporto con le stagioni, e quindi anche con il proprio corpo, che è il proprio spirito, diciamo, anche che muta con il passare delle stagioni, e attendere, sono insegnamenti, insomma, comunque sono cose che ci sono molto dentro il libro, che appunto è ambientato nelle Langhe, quindi anche le Langhe del 47 era un mondo, pensiamo a quanto oggi è bello, anche turistico, ma all'epoca era ancora più, per certi versi, incontaminato e quasi fatato, chiuso all'esterno da queste colline, da queste nebbie, da questi casolari spersi. È un mondo quasi, quasi magico, in cui il mondo di fuori arrivava poco o niente, quindi sai, la pazienza doveva essere anche a livelli superiori.
Esatto, e anche un certo rapporto con il tempo, non ritrovare qualcosa per se stessi. A proposito, si parlava di pazienza. Amare una volta è il nuovo romanzo di Davide Mosca, in libreria con Salani. Davide, una buona domenica e in bocca al lupo.
Grazie a tutti.
Grazie Davide. Allora, tra pochissimo proseguono le interviste di Non Stop News, un focus sull'attualità. Intanto iniziate a chiamarci se volete per prendere parte all'indignato speciale. Parleremo di Green Pass e poi di femminicidi dopo le polemiche degli ultimi giorni rispetto ad alcune parole. 02 25 15 15.
Ma dicevi bene, prima di finire Non Stop News torneremo sull'attualità, il Green Pass, le regole per i lavoratori, ma anche il caro bollette. State lì. 8:48, battute conclusive di Non Stop News di questa domenica 19 settembre. Poi, come detto, l'indignato speciale con Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Voi in diretta cominciate a prenotarvi allo 02 25 15 15, perché partiremo proprio da questo. Il Green Pass, Green Pass al lavoro, obbligo di Green Pass non soltanto per i lavoratori pubblici ma anche per quelli privati, con la possibilità, qualora qualche lavoratore non ce lo avessi, di essere rimpiazzato se si è in un'azienda con meno di 15 dipendenti. Spero di aver detto tutto giusto. In ogni caso, ci facciamo aiutare da Antonia Ronchei, direttrice de Il Bollettino. Buongiorno Antonia, grazie per essere con noi.
Tutto giustissimo, buongiorno a tutti, meno male. Grazie dell'invito.
Grazie a te Antonia. E poi questa mattina festeggiamo anche un anniversario speciale del Bollettino, ce lo racconterai. E poi ecco, partiamo da qui. Green Pass al lavoro, alla fine si farà, questo è il decreto approvato in Consiglio dei Ministri, nonostante insomma alcune perplessità anche da parte dei sindacati.
Sì, infatti noi abbiamo iniziato il nostro collegamento con un sorriso, in realtà la situazione è molto tesa, lo abbiamo visto ad esempio ieri in molte città d'Italia, sono scesi in piazza migliaia di cittadini proprio per protestare contro questa misura definita appunto restrittiva, in quanto riguarderà, l'avete anticipato prima da studio, gli operatori sia del settore pubblico sia quelli del settore privato, misura che ovviamente non mette d'accordo né le associazioni di categoria né i sindacati, che appunto si sono schierati i primi dalla parte di questo provvedimento e i secondi invece ieri sono scesi in piazza insieme ai cittadini. Lo ricordiamo che è un provvedimento che riguarda all'incirca i 23 milioni di lavoratori che sono nel nostro paese, ovviamente escluso il sommerso, questi dati come sappiamo non sono ovviamente resi noti, e la cosa che fa discutere è appunto quello che diceva prima Barbara, cioè il fatto che un lavoratore in un'azienda con un minimo, con 15, cioè non più, scusate, di 15 lavoratori, possa sostituire la persona che in quel momento non abbia il Green Pass. Allora, questo che cosa significa? Che comunque il datore di lavoro si troverebbe costretto a cercare un'alternativa. Quindi questi sono costi per l'azienda, sono costi da mettere ovviamente a bilancio, e quindi ci sono degli aggiustamenti ancora da fare a livello economico. È importante sapere che comunque il governo ha assicurato che provvederà ai costi per eventuali tamponi, quindi in questo caso dei soldi che non vanno a pesare sulle tasche dell'azienda, però ci sono ancora molti punti da discutere e da sistemare, perché qua non si tratta soltanto, ed è una cosa fondamentale ovviamente, della salute dei cittadini, ma si tratta anche di una ripartenza economica che ci aspettavamo tutti per settembre, molto complicata. I segnali positivi ovviamente ci sono, perché Brunetta parlava addirittura di ipotesi del 6% di PIL, quindi insomma un aumento che c'è, una ripresa che c'è, però bisogna ancora vedere in che modo e soprattutto quando avverrà, diciamo, un riequilibrio con la situazione prepandemica.
Antonio, Antonia, vorrei rimanere ancora veramente 30 secondi su questo argomento, poi parliamo anche di bollette. La sensazione però che ad esempio anche questa norma del Green Pass, la possibilità del lavoratore di essere sostituito, una nota catena di supermercati che ha detto se non avete il vaccino, il Green Pass, rimanete a casa senza stipendio, è che per molti sarà il barbatrucco, potrebbe essere il barbatrucco per avviare certe persone alla porta. Penso male?
Ma guarda, in questo momento si pensa, come si suol dire, no, con una frase fatta, tutto il contrario di tutto, nel senso che finché le cose non sono ben definite, e qui mi permetto di fare un piccolo inciso, se le cose fossero più definite non si arriverebbe a questo punto. Cioè, se ci fosse, ecco, una chiara presa di posizione, non continueremo a stare gli uni contro gli altri, perché lo ricordiamo, no Green Pass non significa essere no Vax, ok? Cioè sono due cose ben distinte. Quindi qua si tratta di includere all'interno di questo dibattito sul Green Pass anche persone che magari sono a favore dei vaccini, che però non sono a favore di misure restrittive per quanto riguarda il mondo del lavoro e il mondo dell'economia, perché cioè tutti sono liberi di prendere le proprie decisioni. In un momento ovviamente di emergenza sanitaria ci sono delle mosse che vanno fatte per forza.
E alcune però sono scomode, ecco.
E bisogna fare chiarezza su alcuni punti. Antonia, siccome abbiamo davvero pochissimi secondi, ti devo chiedere una risposta flash. Perché, siccome parlando di bollette si è detto non tassiamo le aziende energetiche, si può fare o non si può fare? Perché in pochi secondi?
In pochi secondi è impossibile. Diciamo che meno peso economico c'è sia sulle famiglie che sulle aziende, meglio è. Lo ricordiamo, questi aumenti potrebbero, secondo le stime, causare un esborso per famiglia di 1.300 euro all'anno e per le attività dai 6.000 euro per i negozi ai 9.000 per i ristoratori. Già quindi molto pesati dalla situazione pandemica, andrebbero anche a pagare questo. Speriamo in un provvedimento veloce che verrà deciso in settimana da parte del governo di questi 3 miliardi che potrebbero mitigare l'aumento della spesa, però lo ricordiamo, questo aumento del prezzo del gas non è soltanto italiano,
no,
è
certo.
Globale.
L'abbiamo visto anche in altri paesi. Antonia Ronchei, direttrice del bollettino, grazie, buon lavoro, buona
grazie
domenica.
Grazie al bollettino che ha fatto un anno e ai 35 anni del mio editore, grazie.
Grazie,
un bacio,
a te. Ciao.
A tutti.
Ciao. Auguri.
È un titolo vagamente didascalico, Music, John Miles, dal 1975, a chiudere questa puntata.
Cos'è
domenicale.
Didascalico?
Chiami un pezzo music, è particolare.
Perché c'è la musica, è come se una canzone la chiami canzone. Cioè,
non fa una piega. E comunque Lucio Dalla l'ha fatto,
esatto.
Perciò vorrei dire.
Va bene, siamo ai saluti, ahimè, finisce qui Non Stop News che torna domani alle 6. Grazie Massimo Lonigro.
Grazie Luigi, grazie Barbara.
Grazie Stefania Iodice, torniamo tra pochissimo con l'indignato speciale con Enrico Galletti, Andrea Pamparani e Davide Giacalone. Voi allo 02 25 15 15, vi aspettiamo, si parla di Green Pass.
Ciao!